Radio Nuova Trieste presenta.
Capo in B. Trasmissione di informazione e attualità. Condotta da Andrea Blau.
Benvenuti, grazie per essere con noi amici ascoltatori a questo nuovo appuntamento con Capo in B, qua da Radio Nuova Trieste. E è un piacere presentare l'ospite di oggi, il dottor Furio Massolino. Buongiorno Furio, ciao.
Buongiorno.
E la partecipazione straordinaria, extra straordinaria, il contributo inevitabile, irrinunciabile di Don Lorenzo Maria Vatti.
Beh, buongiorno a tutti, anzi buonasera a tutti, poi scapperò a un certo punto.
Ecco, abbiamo detto irrinunciabile, lui scappa, scappa. Il prezioso.
Così è.
Allora, di cosa parleremo oggi? In questa oretta cercheremo di affrontare un tema abbastanza delicato, assolutamente attuale, che è quello dei cambiamenti climatici e soprattutto dell'equilibrio fra natura, ambiente e uomo. E lo faremo appunto con il dottor Massolino, Furio, per tutto il resto della puntata, perché il dottor Furio Massolino è dottore in scienze agrarie tropicali e subtropicali.
Corretto,
bene. Ha un master in scienze in economia, ha lavorato per più di 20 anni in diverse organizzazioni internazionali, ONG, aziende come Project Director, Country Director, Advisor in 16 paesi, insomma, ha vissuto l'America Latina.
Sì, non solo, ma particolarmente.
Beh, insomma, diciamo, gli ultimi 20 anni.
23, sì,
23,
sì,
anni.
Sì, 23. Ecco. Si vede dalla flemma.
infatti, prima di iniziare la puntata dovete sapere che stavamo facendo l'osservazione in come porta l'età dottor Massolino Furio, perché rispetto ai 46 ne dimostra decisamente di meno, mentre io porto tutti i segni dello stress e il dottor, Don Lorenzo invece è decisamente più giovanile di me.
Magari, non, ormai sono me, pelato, sì, completamente.
No, ma cosa c'è tra il cappello, insomma, no, è un optional.
Vabbè, no,
è un optional, sono le rughe che contano.
Allora,
io ne vedo, insomma, poche.
Vabbè.
Bene, dopo queste milosità, allora, continuiamo a presentare l'ospite e cerchiamo di capire un po' meglio quello che è il suo contributo e da dove arriva il contributo. Nel senso, lui ha un'esperienza appunto pluridecennale, ventennale in ambienti subtropicali nell'America Latina, e dove di fatto lui opera nell'ambito della ricerca.
Sì, nello sviluppo rurale sostenibile, diciamo, nella cooperazione, nella ricerca applicata, sia nella ricerca scientifica applicata nell'agricoltura sostenibile, sia nel creare, diciamo, un'agricoltura cosiddetta Climate Smart Agriculture, che è un'agricoltura climaticamente intelligente, ovvero adattata ai cambiamenti climatici che stanno avvenendo, e anche in grado di permettere una conservazione dell'ambiente e un'interazione più produttiva tra uomo e ambiente, ovvero che non si trasformi in una rivalità tra uomo e ambiente, ma in una sinergia, in una collaborazione tra uomo e ambiente che porti a delle sinergie per entrambi, ecco, dei benefici, ecco, per entrambi.
Io cercherò di approfondire l'argomento portandolo, uscendo un poco da quelle che sono le competenze di Furio, a quello che è la realtà nostra urbana, quindi qualche volta mi scapperà qualche domanda di confronto, di comparazione con quella che è la nostra vita nelle nostre città, e pregherei a Furio di risponderci con un parere più personale che professionale, perché insomma lui il suo lavoro si sviluppa in ambienti ben più piacevoli.
Dal punto di vista
dell'inquinamento, sicuramente.
Sì, diciamo
c'è un altro tipo di inquinamento, probabilmente.
Assolutamente.
Allora,
No, stavo facendo una battuta.
Vai, vai, devi.
No, dicevo di cannabis e di cocaina.
non lo so.
Essendo l'America Latina.
No, no, a Cuba ci sono 10 anni di galera, a partire dai 10 anni di galera in su per la menzione di qualsiasi di questi due.
Ah sì, soltanto dirlo.
Cuba diciamo soltanto... che ha delle metodologie abbastanza convincenti.
Ah, perfetto.
Per evitare, infatti il paese è probabilmente, penso, credo uno dei paesi del mondo con minore diffusione di qualunque tipo di sostanza stupefacente. Faccio l'esempio di Cuba, è vero che negli altri paesi però c'è una diffusione abbastanza marcata, però non crediamo nemmeno, ci sono paesi che sono produttori che poi esportano negli Stati Uniti, sì, nel nord, non è... diciamo che in alcuni paesi, per esempio la coca in Bolivia è considerata assolutamente legale, si trova il tè al supermercato nelle bustine. Senso, le foglie di cocaina sono patrimonio della cultura indigena boliviana, assolutamente, sono difese dalla...
Ma la foglia è una cosa, e sì, il prodotto che viene qui, che arriva qui è un altro, tutta un'altra.
La foglia è considerata una pianta medicinale, quindi... Il tè si trova in questi supermercati in bustine uguali a quelle della Lipton. Quindi,
fantastico.
Io mi fermo la crepa alla Nutella qua nei locali tristini. No, io non arrivo
al caffè che mi avevi promesso. Vabbè, lasciamo.
No, beh, di questo ne dobbiamo parlare. Qua bisogna fornirci di caffè. Ci stiamo impegnando a farlo arrivare. Il fatto che ci sia questa diversità, o meglio, il dato è nato da una battuta, però insomma è diventata un esempio di quello che sono le differenze culturali anche che ci sono tra due paesi, e da qui vedremo anche quelle che sono le differenze che incidono su quello che è un termine che ho avuto, che non fa parte dei miei studi, ma insomma ho voluto far mio, che è la green criminology. Di fatto è un comportamento dei crimini che l'uomo commette nei confronti dell'ambiente, e in quota parte tu ti occupi di studiare questi effetti, quindi quello che dicevi, la rivalità uomo-natura, io lo trovo un termine fantastico. Ce ne vuoi parlare un po', così magari ci riassumi quello che è quello che sono i tuoi lavori in quelli di Cuba?
Assolutamente, no, ma parliamo pure di America Latina, America Latina in generale, non focalizziamoci su un paese solo, perché poi diciamo che qua se si parla di criminalità ambientale si può fare anche un grande paragone tra quella che è la situazione dell'Amazzonia, che coinvolge diversi paesi, e quella che è la situazione cubana, perché effettivamente ci sono anche nell'ambito del continente americano, latinoamericano, ci sono delle enormi differenze tra paesi, molto più marcate di quelle che possiamo trovare qui in Europa. E quindi diciamo che ogni paese, ovviamente le dimensioni di questi paesi le conosciamo, no? Cioè l'Italia comparata al Brasile, diciamo l'Italia sta in una delle regioni del Brasile due o tre volte, cioè se uno prende uno stato brasiliano, l'Italia in proporzione è piccola, quindi stiamo parlando di... e anche Cuba di conseguenza, no? Quindi è anche molto difficile fare delle comparazioni tra un paese come il Brasile, che è un continente, e un paese come Cuba, che ci sta in una proporzione, basta guardare una mappa fatta bene, diciamo, e si vede, si nota subito la differenza. Però c'è una differenza anche senza calcolare la scala, c'è una differenza enorme in termini di criminalità ambientale, se così vogliamo definirla. È un termine un po' forte, mi piace, però come termine, proprio perché diciamo che credo che siamo in un momento storico in cui è imprescindibile cambiare la relazione tra uomo e ambiente, come stavo dicendo all'inizio, in una forma più sinergica e non contrapposta. Cioè l'uomo senza l'ambiente non esiste. Cioè l'uomo esiste perché l'ambiente, noi siamo abituati a considerare infrastrutture, diciamo tutte le cose tecnologiche che costruiamo, le strade piuttosto che le città, ma la base della nostra sussistenza non è lì, cioè la base della nostra sussistenza sta nella produzione di ossigeno, di acqua, che è una base assolutamente ambientale, non si può produrre artificialmente, almeno in vasta scala, diciamo. E c'è la produzione di cibo, senza acqua e senza ossigeno, le piante non, la base del nostro sistema alimentare cade, quindi diciamo che dobbiamo iniziare a considerare la natura come l'ambiente, come la nostra principale infrastruttura che ci sostiene, non come una cosa da usare, depredare, distruggere e a fini, diciamo, di produrre profitto. Quella è una problematica basilare, no? Le problematiche dei crimini contro l'ambiente sono sempre dettate, diciamo, nella stragrande maggioranza dei casi, da una contrapposizione tra ricerca del profitto privato e certo, benessere pubblico, laddove il benessere pubblico è messo sempre in secondo, terzo o quarto piano, no? Perché diciamo che pochi paesi al mondo fanno pagare le cosiddette esternalità alle imprese che creano dei danni ambientali, no? In Europa le esternalità, i danni ambientali che un'impresa crea, un'impresa li deve pagare, e altrove no. Quindi ritorno sulla comparazione che avevi iniziato sulla Europa e altri paesi, no? La problematica dei crimini ambientali in alcuni paesi dell'America Latina, senza generalizzare appunto, è tanto più forte laddove non c'è controllo del territorio, dove non c'è controllo del territorio e dove leggi e normative non sono in grado di limitare l'aggressività di alcune persone che cercano un profitto a discapito dell'ambiente, a discapito delle stesse popolazioni indigene che sarebbero in realtà diciamo eredi di quelle terre. Adesso mi sto riferendo all'Amazzonia, ma anche possiamo generalizzarlo a molti altri ecosistemi.
Faccio la domanda, la giro un attimo a Don Lorenzo, e poi, se puoi, perché non dimentichiamoci che ha un ruolo, devi rispondere anche al ministero, per cui bisogna stare attenti, devo stare attenti con le domande che ti farò, non farti problemi a dirmi non posso rispondere. È vero che questa forma di criminalità, per esempio, in alcuni paesi non è ammessa, o meglio, non viene dichiarata o viene negata in maniera quasi imbarazzante da alcune nazioni, cioè inquinano in maniera incredibile, aggrediscono, violentano la natura, ma non lo ammettono e continuano a creare questi danni.
La Chiesa ha risposto in modo ufficiale, del tutto ufficiale, con un'enciclica, Laudato Si. Un'enciclica è il massimo dei documenti, diciamo, privati del Papa, non... E quindi è un documento ufficiale che rientra all'interno del dogmatismo e dell'attività religiosa del Papa. Quindi molto è stato criticato, molto è stato osannato per quest'opera. Io personalmente sono abbastanza cattolico, per cui dico il Papa, non né critico né osanno, prendo atto che la Chiesa si schiera, e francamente ne prendo atto volentieri dal mio punto di vista. Io sono uno di quelle persone che è nato soffrendo per ogni pianta che viene buttata giù.
Cioè proprio,
e io addirittura venivo chiamato a Milano Lorenzo Vatti il nespolatore, perché prendevo i semi di nespoli e li lanciavo nei giardini pubblici, e ancora adesso ci sono dei giardini che hanno i miei nespoli, cioè che sono venuti fuori perché li ho lanciati. Cioè io sono proprio molto legato, e quindi per me questa enciclica del Papa ha un grandissimo senso. E non è vero che la Chiesa e la politica sono due cose separate, perché la Chiesa fa parte della politica, perché polis, politica viene da polis, città, e quindi la Chiesa deve sostenere tutta la situazione. Certamente in una democrazia e in uno Stato a confessionale la Chiesa ha il suo ruolo come come uno dei tanti, e in altri stati potrebbe avere più potere, così, però avendo un ruolo ha il diritto di parlare, di
certo.
dire.
Ma, io ritengo che qualsiasi tipo di società, di collettività, e il rappresentante di quella collettività, volente o nolente, la politica la deve fare.
La deve fare per forza.
Assolutamente. Prendendo atto che abbiamo la possibilità di far partire insieme con Furio il Nespolatore Don Lorenzo per andare a seminare nella foresta amazzonica che è stata aggredita da queste forme di violenza, posso provare a chiederti anche a te un pensiero, Furio, su quello che è appunto questa forma di negazione dell'evidenza di una violenza che viene fatta sulla natura da parte di nazioni che continuano a inquinare nonostante ci siano oltretutto dei protocolli internazionali.
Sì, questa diciamo è una situazione assolutamente grave, ma che spesso deriva da una mancanza di controllo del territorio e da una volontà di non reprimere questi.
Ha una natura economica.
Ha una natura prettamente economica in dei paesi in cui il reddito medio è molto più basso rispetto a quello che siamo abituati a considerare il reddito medio europeo, in delle zone dove diciamo il reddito appunto è molto più basso, è più semplice sicuramente riuscire a passare queste legislazioni laddove ci sono, perché neppure ovunque sono presenti, e sicuramente cioè, ci sono delle problematiche e dei nemici sempre nuovi, no? Perché eravamo abituati a considerare la deforestazione come realizzata da parte di predatori di legname, mentre adesso è realizzata da latifondisti che producono soia piuttosto che fanno allevamenti estensivi, laddove invece c'era una foresta con un altissimo livello di biodiversità. Quindi sostituiamo tranquillamente la presenza di 30.000 specie per ettaro con la presenza di una o due specie per ettaro, con un'enorme perdita di biodiversità, e quindi anche la biodiversità è evidentemente un equilibrio della natura che ha una ragione. Quando, certo. quando si compromette la biodiversità si creano dei problemi di conseguenza molto gravi, e si crea un problema che è anche immediatamente visibile sulle popolazioni umane, ovvero i fiumi perdono la loro portata originaria, perché se si sostituisce una foresta con un pascolo, un prato, diciamo che credo sia esperienza generale, no, da parte di tutti e compartita, che diciamolo in termini semplici, se d'estate avete caldo entrerete in un bosco probabilmente e vi avvicinerete a un fiume e sentirete immediatamente 3 gradi di differenza, 4 gradi di differenza tra il prato e il bosco. Quindi anche lì ritorniamo a parlare di cambio climatico, credo, senza entrare in tecnicismi o dettagli, che sia conoscenza diffusa il fatto che la foresta, il bosco è quello che permette di conservare e ricaricare certo. le falde acquifere, di conseguenza è la foresta che permette di conservare l'acqua e poi ce la restituisce attraverso i fiumi e la porta fino alle città.
Per non parlare dell'aria.
Certo, no, per non parlare dell'aria, diciamo che io ho fatto l'esempio dell'acqua e l'esempio della biodiversità perché credo che credo siano più immediatamente percepibili, no? Sì. Una città delle dimensioni di San Paolo negli ultimi anni ha vissuto la peggiore siccità della sua storia, c'erano diversi quartieri che non avevano acqua per una settimana di fila, e per Tutto questo dovuto alla deforestazione che c'è stata e alla sostituzione della foresta con monoculture di soia piuttosto che di mais, piuttosto che pascoli, però di fatto con la distruzione dell'ecosistema originario. E diciamo che se quell'ecosistema c'era, era anche funzionale evidentemente alla sopravvivenza dell'uomo. Quindi che per il guadagno di pochi si comprometta la possibilità della maggioranza di bere acqua potabile o di avere acqua, diciamo che già di per sé dà le dimensioni della insensatezza umana, no? Ovvero della stupidità, stupidità umana su tanti livelli.
Sì, assolutamente sono d'accordo. Io credo che questo debba essere un'occasione di riflessione per quello che stai dicendo, perché veramente si parla di violenza nei confronti della natura che poi di fatto si rigira contro di noi. Mm-hmm. Quindi è un atteggiamento stupido, è una forma di stupidità di quello che di un essere, che l'essere umano, che poi è in una percentuale infinitesimamente più piccola come presenza nel pianeta, perché siamo credo lo 0, qualcosa come essere umano rispetto alle altre forme di vita. Quindi noi riusciamo a distruggere in questa piccolissima percentuale tutto il resto del pianeta, o meglio lo stiamo danneggiando. Poi io vorrei tornare fra un po' su quello che avevi fatto, un esempio avevi fatto Calzante su cosa sta succedendo, facendo un paragone anche con l'attuale pandemia. Il discorso di equilibrio con ecosistema fa emergere assolutamente questa corsa, no, nei confronti del dio denaro, o meglio per la ricerca della ricchezza, danneggiando quelle che sono alcune popolazioni che non sono come noi, non si sono evolute come noi, per quello che a mio parere assolutamente personale, anche per fortuna loro, mi viene da dire, perché vivono in condizioni sicuramente dove gli agi e le comunità sono inferiori, però vivevano con maggior tranquillità. Noi siamo iperstressati e a questo punto autolesionisti. Qual è la prima cosa che tu hai notato quando sei arrivato in quei paesi, nel modo differente di vedere magari anche il rispetto della natura e la vita?
È difficile generalizzare, perché innanzitutto si dovrebbe fare un discorso molto lungo parlando di comunità indigene, comunità di cittadine, diciamo comunità di anche tra le varie comunità indigene ci sono sicuramente percezioni diverse, però le comunità indigene di per sé sono state abituate da millenni a vivere in equilibrio con l'ecosistema, non a voler cambiare l'ecosistema a proprio favore. Questo è un po', collegandolo con il problema iniziale che affrontavamo, è un po' l'arroganza, diciamo, nostra come cultura occidentale di voler essere superiori all'ecosistema e voler essere superiori alla natura che esiste in quel luogo. E agricoltura climaticamente intelligente significa esattamente adattare la tua produzione al clima che tu trovi nel posto, non pretendere di coltivare il riso in un deserto deviando un fiume, perché creerai una serie di danni collaterali che in quel momento non stai vedendo, è stato fatto in passato. Quindi agricoltura climaticamente intelligente significa anche solamente agricoltura intelligente, se vogliamo, nel senso utilizzare quello che l'ambiente ci offre, possibilmente in sistemi agroforestali misti, ovvero si tratta di osservare che cosa cresce in natura come ecosistema e affiancarci una serie di specie utili all'uomo, perché dobbiamo ricordarci che per sviluppo sostenibile dobbiamo intendere per forza uno sviluppo che sia integrato sia dal punto di vista ambientale ma anche sociale ed economico, perché dove c'è l'uomo non possiamo parlare di uno sviluppo, cioè non si vogliono creare, diciamo, delle riserve naturali dove l'uomo non abbia nessuna interazione con queste risorse. No, l'uomo deve sopravvivere bene, però si può fare si può fare in una forma molto più intelligente di quello che della forma che è stata utilizzata finora, diciamo, che è una forma che si adatta a certi contesti, mentre non si adatta ad altri contesti, ovvero l'agricoltura meccanizzata su larga scala, i latifondi di una monocultura, permettono delle produzioni intensive, però fanno perdere un sacco di biodiversità. Cosa succede se io nello stesso appezzamento produco 10 cose diverse durante l'anno? Se un raccolto di una cosa mi va male, ho sempre le altre 9 che mi aiutano. Certo. Se io produco solamente mais piuttosto che olive, no? Facendo gli esempi di qui, perché adesso insomma diciamo in tempi recenti con la xylella giù si è visto il problema, no? Nelle coltivazioni di olive. Se io produco come agricoltore ho la dipendenza da un solo prodotto e questo prodotto va male per una qualsiasi ragione, e sempre più il rischio è sempre maggiore a causa dei cambiamenti climatici, appunto, tra l'altro. E se questo prodotto va male, se io sono qui in Europa magari ho le assicurazioni o lo Stato che interviene, però se sono in America Latina no, io ho fame se questo prodotto mi va male. Quindi è molto più conveniente per il piccolo produttore avere 10, 5 tipi di prodotti diversi nel suo ettaro, 2 ettari, 3 ettari di terra, piuttosto che dedicarsi a una sola coltivazione. Ne va della sicurezza alimentare della persona, sicurezza alimentare per quale in questo caso intendiamo della possibilità di alimentarsi sé e la sua famiglia, i figli, insomma.
Sì. Andrea, posso intromettermi un attimo? Assolutamente. Perché devo scappare via. Certo. Volevo fare due domande a Furio. La prima è: ci sarà una possibilità di cambiare la mentalità, cioè si intravede, visto che te stai lì e lavori, cioè di cambiare questa mentalità e portare i latifondisti così a, non dico migliorare perché ormai siamo in una situazione, riforestare tutto sarebbe una roba meravigliosa ma abbastanza incredibile, ma almeno a migliorare questo tipo di coltivazioni, prima. E secondo, tu che hai scelto questo tipo di, cioè io mentre parli sto soffrendo da impazzire, cioè proprio veramente sento una sofferenza interiore, adesso rido ma dentro sono veramente soffro, ma tu come avendo scelto questo tipo di lavoro penso che anche tu sei coinvolto, come ti relazioni umanamente davanti a questa realtà, ecco.
Sì, dunque, allora, credo che il cambiamento è sempre progressivo, quindi cambiare la mentalità di queste persone è un lavoro che sul quale bisogna accelerare, assolutamente, bisogna accelerare, e a volte si può fare con delle metodologie divulgative a scuola, perché a volte sono i figli che dicono ai genitori
questo
non
ve l'abbiamo insegnato noi in preti.
No, beh, ma ci sono anche diverse missioni in Amazzonia che fanno un bel lavoro in questo senso. Ho avuto contatto con
appunto, quindi che confermi che è vero.
Sì, sì, sì. E quindi diciamo che è un problema nel quale sicuramente ci vuole una sinergia tra gli attori che possono fare pressioni adeguate, e dovremmo, cioè bisognerebbe essere in grado o con sistemi diciamo divulgativi oppure con, a questo punto, con degli interventi anche un po' più forti, nel senso bisognerebbe riuscire a far applicare la legge, perché in alcuni casi non è possibile con la semplice, diciamo, con la semplice educazione in tempi brevi, perché la questione è che non abbiamo tanto tempo,
vero,
per farlo.
Vero,
quindi
dato,
il problema è che ci vogliono fatto. Normalmente per cambiare a livello socioculturale un tipo di talità. E poi diciamo che è un po' una cosa, è un po' un contrasto, no? In cui si trovano sempre due lati della medaglia, no? Si trova in posizioni opposte, quindi sicuramente quello che è il cosiddetto agronegozio, lo chiamano in Sud America, il cosiddetto agronegozio non vede di buon occhio la cosiddetta agroecologia. L'agronegozio agrobusiness, che dir si voglia, si, si basa sulla quantità di soldi che riesce a far produrre alla terra in un tempo breve, utilizzando il maggior numero di input possibile, cioè utilizzando concimi chimici, tutta la componente chimica. Ci sono voluti anni, anche insomma penso che tutti sanno che ci sono voluti anni qui in Europa per passare a un'agricoltura più biologica. Qui ci stiamo riuscendo, ora però ci abbiamo messo tanto tempo, e per riuscirci in tempi brevi in questi paesi, diciamo, è urgente lavorare un po' il lavoro che io faccio, che noi facciamo, diciamo, mi piace più dire noi facciamo come gruppi che lavorano in cooperazione a vario titolo, indifferente se agenzie governative o delle Nazioni Unite piuttosto che organizzazioni non governative, e siamo tutti allineati su questo tipo di... la FAO in primis, che dovrebbe, diciamo, dettare un po' la legge sul tipo di sviluppo sostenibile che si ha in agricoltura. Stiamo lavorando tutti in questa direzione. Dall'altra parte però ci siamo senza timore di dire, degli avversari piuttosto forti e piuttosto anche ricchi, dotati di risorse finanziarie che li motivano e sono in grado di motivare anche a livello politico certi livelli. Quindi questo crea oggettivamente dei problemi. E invece, passando alla domanda personale, sì, da un lato ci soffro, però dall'altro diciamo che il fatto di stare di combattere delle battaglie giuste, che credo che siano, insomma, è poco difficile definire qualcosa di oggettivamente giusto, però credo che questo tipo di battaglie sia abbastanza oggettivamente giusto, senza voler essere assolutisti in questo. E cioè mi permetto anche di, tornando anche alla, che tanto le due domande erano connesse, diciamo, alla domanda precedente, diciamo che alcune organizzazioni non vedrebbero male un intervento delle Nazioni Unite in questo senso per la protezione dell'Amazzonia, cioè rendendola proprio un'area protetta e gestita assieme alle comunità indigene, che sono le legittime abitanti di quest'area, certo. Quindi gestita in una forma di conservazione dell'ambiente, che non significa assolutamente mandare via le comunità indigene che sono presenti, se no altrimenti, ma farne una gestione di tipo di riserva integrata con le comunità indigene. Quindi questa sarebbe un intervento delle Nazioni Unite sicuramente auspicabile. Qui sì, ovviamente si scontrano interessi economici enormi. Quindi,
preghiamo per questo, chiederò a tutti gli radioascoltatori di pregare per questa intenzione. Ti dico anche che mio zio era missionario lì in Amazzonia e è stato uno di quelli che più ha combattuto, ha rischiato anche la vita un paio di volte. Se ci vedremo ti racconterò, perché ora vi seguirò per l'autoradio. Sì, allora, devo scappare, che devo andare a dire la messa. Ciao, grazie.
Io saluto Don Lorenzo. Dobbiamo spiegare anche un attimo che lui va via, perché questo in realtà è una sorta di bar virtuale, dove il tavolo dovrebbe essere all'interno di un bar, per questo capo in B, per cui ti aspettiamo per il prossimo caffè venerdì prossimo.
Il caffè
è appunto assolutamente. Ciao, a presto.
Ciao, grazie.
Quindi continuiamo noi. Io vorrei fare un attimo di sintesi, più che altro cercare di capire capire se ho capito il gioco di parole. Di fatto ci sono degli interessi insomma di parti internazionali, quindi di rappresentanti internazionali, in alcuni casi non necessariamente, o meglio, dalla parte dei cattivi ci mettiamo degli interessi non necessariamente internazionali, dalla parte dei buoni invece ci sarebbe un interesse internazionale. Per buoni diciamo quelli che hanno capito che la natura va tutelata, perché si parla di sopravvivenza, non di qualità di vita, perché siamo andati oltre quel punto. Oggi è difficile riuscire ad avere anche questo, stai dicendo, quindi riuscire a tutelare la nostra sopravvivenza per interesse di chi oggi vuole speculare, sì, o meglio arricchirsi.
Sì,
è veramente grave, c'è una manifestazione di stupidità dell'essere umano.
L'essere umano dimostra spesso, purtroppo, tristemente una certa arroganza.
E tu lo vivi sul territorio?
Sì, dimostra, ma per fortuna non tutti. Io, appunto, ricollegandomi anche alla domanda di prima, diciamo che incontro anche molta gente che è assolutamente consapevole, no, di questo, e che sta combattendo una battaglia per preservare l'ambiente, per preservare una relazione produttiva, diciamo, positiva con l'ambiente, e non una depredazione, che è lì dove si dovrebbe arrivare. Ecco, è chiaro che il profitto è minore se tu crei il profitto marginale, almeno diciamo che il profitto per unità di tempo è minore, e sicuramente sul lungo periodo però è più costante, ma questo spesso non interessa alla finanza, perché lì dobbiamo arrivare a un concetto che è un concetto molto molto, diciamo, poco battuto secondo me, che è la crescita zero. Ah. Ti faccio una domanda, lo metto così anche perché così
parli
gli ascoltatori...
di natalità delle persone?
No, io parlo proprio anche di crescita economica, in tutti i sensi. Okay. Crescita zero, perché il problema di voler sempre avere una crescita nel prodotto, nel PIL, avere sempre una crescita nella produttività, tutte le imprese vogliono sempre avere una crescita.
Sì.
E se tu fossi cresciuto all'infinito in altezza, secondo te come andava?
Non trovavo le scarpe. Trovavo scarpe da mettere, vestiti.
Ma nemmeno, no, diciamo che nemmeno il tetto ormai. Esatto. Cioè, la questione è che...
Soffocherei probabilmente, perché andrei oltre...
Non, semplicemente non sopravviveresti, cioè non sarebbe possibile. Tutti gli esseri viventi, per quanto semplici o complessi che siano, devono arrivare a un punto e poi smettere di crescere. Quindi la stabilizzazione, la crescita zero, è la base su cui bisogna lavorare in tutti i sensi. Non si può pretendere di avere dei rendimenti economici, finanziari e produttivi sempre in crescita, perché questo è, in termini di fisica semplice, no? È proprio su un termine, questo sì, mi sento di dire, sono termini oggettivi, è impossibile.
Certo.
Quindi è chiaro che favorisce la speculazione delle crescite alte, delle decrescite corrispondenti, e favoriscono quelli che sono i mercati speculativi, no? Ma qui, anche qui, entriamo in un discorso un po' più complesso. A me se piace più fare un discorso semplice, nel senso che è molto semplice dover, insomma, pensare che il nostro obiettivo è, se vogliamo convivere con questo pianeta, vogliamo evitare che questo pianeta ci estingua, che ci estinguiamo assieme, dobbiamo essere in grado di pensare a una crescita zero, anche a livello demografico, perché no, ma anche a livello economico. Non bisogna fare un dramma di una... cioè, non sento parlare di cercare di arrivare a una crescita zero, a una stabilizzazione sostenibile, perché diciamo che si potrebbe star bene con una crescita zero. I nostri bisogni fondamentali sono più che esauditi, quindi il concetto di crescita zero andrebbe considerato di più, e dovrebbe essere l'obiettivo fondamentale per poter interagire in forma sempre più sostenibile col pianeta. Perché è chiaro che se noi vogliamo crescere fino all'infinito, e prima o poi ci sarà un problema, le risorse non sono infinite, questo è oggettivo, non si può pretendere che le risorse siano infinite.
Anzi, abbiamo veramente utilizzato probabilmente più di quello che dovevamo prendere dalla natura. Insomma,
sì,
alcuni l'effetto desertificazione, la conseguenza sul clima, il problema della siccità. In Veneto adesso abbiamo una siccità che sta durando da diverse settimane. Quindi sono tutti, abbiamo parlato con te di quello che succede in un altro continente, ma le conseguenze di quel continente, di come sta quel continente su questo, e di come ci si comporta in questo continente su quel continente, sono molto legate.
Certo,
e quindi credo che sia veramente stupido non capire che bisogna avere un rapporto di rispetto con la natura, perché la natura non ha quella cattiveria che abbiamo noi. Ci sta attrezzando per farci capire.
La può avere.
Sì, esatto. E là ci arriviamo dopo, perché me la voglio tenere come chicca finale. Però è vero che stiamo abusando di quello che ci tiene in vita. Noi stiamo esasperando la nostra vita e stiamo sfruttando troppo quello che la terra ci sta dando. Quello che tu hai detto mi ha dato da pensare anche su quello che poi sono delle problematiche di equilibrio tra le varie economie, nel senso il fatto di fermarsi ad avere una crescita che sia zero, cioè quindi che ti faccia vivere, dimostra come invece ci sia una corsa ad essere più forte di un altro. Questo in natura c'è, ma è limitato alla conservazione della specie, non alla soppressione di un'altra specie.
Certo.
Invece noi i conflitti spesso sono per la sopraffazione di un'altra specie o di un'altra cultura.
Sì, o semplicemente c'è un completo disinteresse o c'è la considerazione di, diciamo, si considera irrilevante un'altra specie, sia animale, vegetale che sia. E magari si ignora che quella specie vegetale stava producendo una molecola che poteva curarci da una malattia di qualsiasi tipo, perché questo, anche questo è biodiversità.
Ecco.
O magari ignoriamo, e diciamo si ignora volutamente, non si considera che questo insieme di specie ci davano l'acqua per sopravvivere. Ecco, diciamo.
Ci tolgono i veleni, parliamo delle piante, i veleni dall'aria che noi oltretutto produciamo.
Certo.
Quindi mi viene in mente l'abbattimento degli alberi nelle città che servono all'assorbimento delle micropolveri e noi li abbattiamo per questioni di decoro, di sicurezza urbana, del trasporto urbano, delle cose che ritengo folli. Quindi aumentiamo l'avvelenamento dell'aria per un motivo che non ha senso. Ecco, questo è un problema che voi state affrontando. Immagino che, ecco, riuscire ad avere un ricambio di quello che è la vita di un albero, non è che lo pianti e cresce in 24 ore. Quindi è un,
no, beh,
anche questo
hanno crescite molto lente, assolutamente, ma credo io in termini molto generali che nelle città le aree verdi siano molto sottovalutate,
sì,
siano molto, sì, diciamo anche sottodimensionate rispetto a quello che potrebbero essere, anche per il benessere ricreativo delle persone. Diciamo che qui Trieste è una città fortunata, perché ha tutto l'altipiano carsico che bene o male aiuta, ecco, quindi ci sono degli spazi raggiungibili.
Hai usato un termine, aiuta.
Aiuta, aiuta.
Aiuta, non risolve, aiuta.
Sì, però diciamo rispetto a altre città,
certo,
che invece,
certo,
questo non hanno queste possibilità, anche a livello ricreativo, no? Penso di, ma sicuramente sono delle dinamiche, ecco, che andrebbero considerate come rinverdimento, no? delle città. Anche pensando a un rinverdimento verticale, ci sono anche esperienze di questo tipo che andrebbero sicuramente, vanno pensate, diciamo, a livello urbanistico. Non è il mio campo, sinceramente, io mi occupo delle foreste, che diciamo della parte più esterna, quindi non voglio entrare,
non voglio portarti
nelle
fuori
cose che non mi dove non ho la competenza.
Beh, ma l'ho premesso all'inizio,
considerato
colpa
ignorante
mia
in questa materia, ecco. Però
a proposito, allora torniamo in quella che è la tua competenza. Io vorrei fare immaginarmi di avere davanti delle persone che mi stanno chiedendo: cos'è questa biodiversità? Perché è importante? Soprattutto tu hai parlato di possibilità di cura. Perché si può trovare in quella biodiversità eventuali forme di cura per le persone? Io questa domanda faccio finta di averla raccolta e siccome non ho la risposta la giro a te, che sei competente.
Sì, allora io su questo posso fare anche degli esempi un po' più semplici, no? Senza stare a parlare di sempre, perché appunto, come dicevi tu prima, insomma, capo in B, quindi dobbiamo essere al bar.
Assolutamente, bravo.
Quindi non ne facciamo un congresso, perché sennò
ma manca la tazzina per semplificare un po' l'ambiente, per scioglierci.
L'esempio che facevo prima è della diversità delle produzioni alimentari, è già di un certo interesse, perché questo è, diciamo, vox populi, e noi abbiamo bisogno di vitamine, abbiamo bisogno,
sì,
di vari tipi di alimenti, e vox populi che se mangiamo un solo tipo di alimento o due ci ammaliamo o non stiamo bene. Quindi se mangiamo solo grano, parlo di cose semplici, no? Per esempio, se mangiamo un solo tipo di verdura, se mangiamo, questi sono, creano, ci creano dei problemi.
È un po' quello che è la caratteristica invece inversa della dieta mediterranea, che il fatto che sia varia.
Esatto. E quindi diciamo che per biodiversità e agrobiodiversità, in questi casi si può intendere anche il beneficio che ha per l'uomo. La biodiversità che noi coltiviamo, diciamo, o che noi utilizziamo, è di introdurre degli alimenti differenti che hanno delle sostanze chimiche che a noi servono. Alla stessa forma ci sono molte piante che hanno delle sostanze chimiche complesse, che possono servire in termini medicinali e possono servire come base. Non sto parlando solamente di piante medicinali, ma sto parlando anche come base di ricerca per l'industria farmaceutica, che utilizza delle molecole e le concentra, diciamo, per creare dei farmaci. E questo è un patrimonio che sicuramente è stato utilizzato, ma è stato sicuramente sottovalutato rispetto alle reali potenzialità che può avere, ecco. E a livello di biodiversità poi c'è da parlare, c'è da dire anche una cosa fondamentale, che la biodiversità è la cosa interessante, che si equilibria da sola. Per esempio, crea la biodiversità di per sé, crea un equilibrio, e la natura, che è intelligente a differenza dell'uomo, arriva a un punto di crescita zero in cui si equilibrano le varie specie, predatori, prede e così via, diciamo, entrano in un equilibrio. E il disturbo di questo equilibrio comporta sicuramente delle conseguenze, ovvero una delle problematiche che si è visto con la ricerca scientifica, che una delle problematiche collaterali all'utilizzo dei pesticidi era che uccidevano in forma non selettiva anche i predatori dei parassiti, ovvero se tu avevi un parassita che attaccava e che attaccava le tue piante, avevi anche, se hai un ecosistema con una certa biodiversità, c'hai anche dei predatori che si alimentano di questi.
Certo.
E questo, insomma, credo anche questo sia ormai vox populi, no? Che la cosiddetta lotta biologica è fatta moltiplicando i parassiti naturali di un determinato tipo di insetto parassita delle coltivazioni, che insomma è una delle forme in agricoltura biologica che si utilizzano. E diciamo la riproduzione di questi entomofagi e entomopatogeni è una delle azioni che, passando dal generale al particolare, noi stiamo realizzando in un progetto a Cuba con l'istituzione, un centro di ricerca nazionale, e che sta avendo un certo successo, ma noi lo stiamo realizzando come programma di sviluppo sostenibile, perché, diciamo, si sostituiscono, si introducono una serie di parassiti che permettono di controllare, non sterminare del tutto, ma controllare i problemi i problemi derivati da certi tipi di parassiti. Ecco, è una cosa che si fa anche in Italia, anzi una cosa su cui l'Italia, insomma, mi fa piacere dirlo, è all'avanguardia. Noi sull'agricoltura,
certo,
biologica,
certo.
L'agricoltura biologica nell'ultimo decennio, potrei dire, ma mi posso sbagliare perché non è diciamo in termini temporali non è una cosa che seguo così tanto, siamo andati molto avanti sia in termini di consumo di prodotti biologici, sia in termini di produzione e tecnica di coltivazione. Quindi diciamo che è una delle cose che noi stiamo andando in una direzione giusta, ci sono delle cose,
certo,
molto interessanti che si stanno facendo e che i ricercatori italiani che lavorano in materia stanno realizzando, ecco.
È un altro vanto che dovremmo pubblicizzare di più, che persone come te fanno in modo di rappresentarle in giro per il mondo. Cioè, il tuo lavoro è anche questo, cioè voi di fatto state riparando a quello che è stato disturbato, diciamo così, in natura, o meglio, c'è stata questa influenza da parte dell'uomo che ha tolto degli equilibri, voi cercate di ripristinarli. Che sembra...
Cerchiamo la parola giusta, cerchiamo, perché appunto abbiamo forze opposte che sono molto, sono molto forti, però diciamo che in alcuni paesi ci riusciamo meglio, in alcuni paesi ci riusciamo peggio, perché dipende anche molto dal tipo di sistema di governo, dell'importanza che il governo in che sistema politico del paese, perché poi alla fine, come diceva prima, la questione politica poi si riflette a livello tecnico e pratico sulla società, no? Quindi dipende dall'importanza, dalla rilevanza e dai valori di ogni sistema politico in quel momento esiste.
Hai detto una cosa che è un concetto che andrebbe sottolineato e trattato in maniera molto importante: la qualità della politica, il pensiero della politica. Io aggiungerei la coscienza della politica. Abbiamo circa 4 minuti per finire questa chiacchierata interessantissima. Io vorrei fare con te, prima di arrivare al concetto finale, quindi direi di dividere 2 minuti a 2 minuti, se ce la facciamo.
Sappiamo che non ce la faremo.
Sì, ci taglieranno bruscamente. Il discorso della candidatura italiana come patrimonio immateriale nell'UNESCO del caffè. Io te lo chiedo perché tu sei... seduto, vivi nella, non dico nella patria, ma in una delle nel continente del caffè, in pratica. Cosa ne pensi di questa? Allora, c'è l'effetto, la parte produttiva e la parte dell'utilizzo.
Certo, noi diciamo come livello di il caffè in questo caso si intende la trasformazione, no? Un patrimonio immateriale che sicuramente potrebbe, un patrimonio intangibile che sicuramente è di valore, ecco, come per la parte di consumo, no? Anche se sicuramente credo che, no, io approfitto sempre per sottolineare che una delle componenti interessanti del caffè è che è una dei sistemi produttivi che permettono di unire in questi casi il beneficio economico, vero, a quello ecologico, a quello sociale, perché diciamo che molti non sanno sicuramente che il caffè si coltiva nella maggior parte dei casi in sistemi agroforestali, ovvero il caffè sta sotto l'ombra di una foresta più o meno biodiversa, però diciamo che ci sono livelli di biodiversità nelle piantagioni del caffè che sono molto interessanti, riproducono sostanzialmente un ecosistema di montagna originale, e tra l'altro si produce in delle zone molto sensibili a livello ecologico, perché sono aree di montagna, quindi molto sensibili per la conservazione dell'acqua, dei suoli, insomma sono di una certa rilevanza. Quindi
ti piace questa idea allora della candidatura del Trieste, la città di Trieste è la città che dovrebbe sostenere questa candidatura all'UNESCO, quindi sei d'accordo?
Beh, assolutamente, sì, certo. E tra l'altro ci sono paesi in cui le piantagioni di caffè sono già considerate patrimonio intangibile dell'umanità da parte dell'UNESCO. Sia in Colombia che a Cuba, se non mi sbaglio, non mi ricordo se sono candidate o se sono già state riconosciute, su questo rischio di sbagliarmi, però... È una cosa che già esiste come sistema produttivo, quindi mi sembra.
Quindi il caffè potrebbe essere quel esempio da seguire di equilibrio tra natura, uomo e la socialità.
Assolutamente, dipende come è coltivato, perché in alcuni paesi è coltivato anche in termini latifondisti, cioè dipende, però.
Allora, abbiamo un minuto. La tua chiusura, io dovrò andare di corsa per salutare gli amici che ci seguono da casa, però. Hai fatto un esempio, il virus, la febbre delle persone che reagiscono alla presenza di un virus nel corpo. Tu hai fatto un'associazione di questo tipo alla Terra.
Assolutamente, il riscaldamento climatico. Il riscaldamento climatico è assolutamente assimilabile a quello che noi, cioè la Terra si sta difendendo, così come il nostro organismo si difende da un virus quando è attaccata. E dobbiamo essere abbastanza intelligenti da non attaccarla troppo, perché sennò si difenderà di più.
E quindi potrebbe morire il virus con l'ospite.
Esattamente, potrebbe morire il virus e chi lo sta ospitando. Dobbiamo essere un virus intelligente, diciamo.
Allora, io ti ringrazio, è stata una chiacchierata che farà molto riflettere, io avrò cosa pensare. Ringrazio tutti, ringrazio gli ascoltatori, ringrazio in regia Alessandro e Elisa. Ci vediamo, ci sentiamo il prossimo venerdì. Grazie a tutti, ciao!
Capo in B. Trasmissione di informazione e attualità. Condotta da Andrea Blau.